Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a questa decima lezione sulle beatitudini. Siamo in realtà alla nostra nona ed ultima beatitudine, questa in realtà è l'ultima lezione, decima e ultima lezione su questa serie che ha interessato veramente tanti ed è piaciuta, e ha ispirato e ha benedetto parecchie persone, ma chiaramente non è l'ultima lezione di iChurch, perché riprenderemo, Dio volendo, adesso che Dio vuole, ad andare avanti con queste lezioni. Vediamo quale sarà il prossimo argomento. Ancora onestamente non ho ricevuto niente in merito, ma sarà sempre chiaramente riguardante il regno di Dio, ciò che riguarda in un certo senso per quello che possiamo trattare, per quello che ci è dato di sapere. Il messaggio straordinario che Gesù ha dato durante la sua vita terrena e anche da risorto, cioè il regno di Dio. Abbiamo trattato in queste 9 lezioni precedenti tutte le beatitudini, appunto stasera sarà l'ultima, tratteremo l'ultima beatitudine che è un po' particolare e vedremo alcune caratteristiche. Ma per andare subito al nostro argomento, prima di farlo voglio ringraziare tutti coloro che sono stati in ascolto, che hanno visto queste lezioni, e voglio ringraziarvi del vostro sostegno, del vostro supporto. Voglio ringraziarvi per i tanti messaggi che avete mandato, ed è bello sentire non solo il vostro affetto e il vostro calore, ma anche la vostra partecipazione. Sono arrivate tante domande, tante richieste, tanti consigli, richieste anche di chiarimenti per quanto riguarda appunto questo argomento, ed è bello perché ci mantiene sempre in movimento e ci mantiene soprattutto sempre all'ascolto della voce di Dio e sempre pronti ad imparare qualcosa da qualcuno. Una delle cose bellissime che ho visto è che appunto anche delle persone che pensano di non sapere niente, che pensano di non avere una grande preparazione biblica, di non essere abbastanza spirituali, a volte con le loro domande, con le loro affermazioni, con con quello che hanno scritto, sono stati personalmente di grande incoraggiamento, mi hanno insegnato tanto, mi hanno incoraggiato a scavare, a ritornare a volte su certi argomenti per imparare ancora di più. E quindi questo è non solo un ringraziamento da parte mia, ma vi chiedo di continuarlo a fare non solo con me, ma se state ascoltando chiaramente altri insegnanti, altri predicatori, se frequentate una comunità, per favore fate domande, perché questo non solo è buono per voi per avere una risposta, per quanto magari non perfetta e non esaustiva sia per quanto riguarda l'argomento, ma è un incoraggiamento e uno stimolo per le persone alle quali voi chiedete di poter studiare, di poter approfondire, perché niente è scontato. E molto spesso a me è capitato questo argomento nell'orgoglio che abbiamo ognuno di noi, ogni insegnante, ogni ministro in un certo senso ha una forma di orgoglio perché pensa di sapere determinate cose. E però ci rendiamo conto che quando arrivano delle domande che magari non ti aspetti, da una prospettiva totalmente diversa, e ti metti in crisi, questo è buono perché ti permette di ritornare su un argomento, continuare a studiare, continuare a scavare per scoprire cose nuove, che in realtà non sono cose nuove ma sono cose nascoste. E quindi tutto quello che viene per rivelazione non è una cosa nuova ma è una cosa nascosta che Dio apre, che Dio svela ai nostri cuori. Quindi voglio ringraziarvi con tutto il cuore, perché le vostre domande, anche le vostre obiezioni in alcuni argomenti, mi hanno permesso di imparare tanto su questo argomento, che mi rendo conto è un argomento talmente ampio, talmente vasto, talmente meraviglioso, che non finiremo mai di imparare. Quindi continuate per favore e non vi preoccupate se rompete, perché fa bene a tutti. Quindi continuate a scrivere, continuate a martellare, continuate a farvi domande, continuate ad essere insistenti e ad andare fuori dagli schemi religiosi, ok? Quindi andiamo a leggere il nostro testo che si trova appunto in Matteo al capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 12. Mi dispiace in un certo senso terminare questa serie, perché era qualcosa sulla quale mi ero abbastanza affezionato, però chiaramente è una serie che abbiamo delimitato dal versetto 1 al versetto 12, però L'altro giorno stavo studiando sul versetto 13, 14, 15 e 16 ed è chiaramente una continuazione, quindi chissà cosa saranno le prossime lezioni, se tratteremo una serie oppure se faremo degli argomenti unici, specifici per ogni insegnamento, per ogni serata. Comunque andiamo a leggere Matteo capitolo 5 dal versetto 1 in poi, dice così: ed egli, Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora Gesù, aperta la bocca, li ammaestrava, dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e setati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male, per causa mia, contro di voi. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Vorrei rileggere il versetto 11 e 12, che è appunto l'argomento di questa sera. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Prima di entrare, come ogni lezione che facciamo, vogliamo definire qual è il significato della parola beato, cosa significa essere beati in realtà. Ora, questo significato, come abbiamo detto, è stato per tanti secoli tenuto non nascosto, ma è stato il vero significato, è stato un po' deformato nell'arco dei secoli, purtroppo. Ma questa parola bellissima significa letteralmente, quando Gesù dice beati voi, sta dicendo pienamente felice, serenamente felice, spiritualmente prospero, estremamente benedetto, fortunato, benestante, che gode o che è destinato a godere. E tutto questo a tal punto da essere ammirato e invidiato. Lo voglio rileggere perché deve entrare nel nostro subconscio questo significato, perché troppo spesso usiamo le parole, diamo dei significati che abbiamo imparato nell'arco del tempo, che ci sono stati trasmessi per tradizione, ma la parola beato significa, quando Gesù dice beato te, beati voi, dice così: beato significa pienamente felice, serenamente felice, spiritualmente prospero, estremamente benedetto, fortunato, benestante, che gode o che è destinato a godere, e tutto questo a tal punto da essere ammirato e invidiato. Quindi a chi si rivolge Gesù? Lo diciamo sempre questo qua, a chi sta parlando? Quando noi leggiamo Matteo capitolo 5, il versetto 1 e 2, vediamo che le folle salirono sul monte e Gesù, aperta la bocca, ammaestrava, li ammaestrava, la folla e i discepoli. Qualcuno pensa che Gesù stesse addestrando soltanto i discepoli, ma in realtà al capitolo 7, al versetto 28, è scritto così: quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle stupivano della sua dottrina, perché egli le ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Quindi ci viene rivelato qui al versetto 29 che Gesù non solo ammaestrava i suoi discepoli, ma che Gesù ammaestrava le folle. Quindi quando Gesù parla, sta parlando non ad una categoria particolare di persone, ma sta parlando alle folle. Quindi Gesù ancora oggi sta parlando all'intero genere umano, quindi non ad una categoria particolare di persone, cioè una categoria sono i poveri in spirito, un'altra categoria sono quelli che fanno cordoglio, poi ci sono quelli che sono mansueti, poi ci sono gli affamati, gli assetati di giustizia. No, Gesù sta letteralmente mettendo tutte queste caratteristiche nell'umanità, all'interno dell'umanità, le sta indirizzando queste parole all'umanità. E nella nona ed ultima beatitudine, come leggiamo qua al versetto 11, per la prima volta Gesù parla in maniera diretta, non parla più in terza persona o a terza persona, beati coloro che, beati i poveri in spirito, beati coloro, beati i misericordiosi, beati i mansueti, beati coloro che si adoperano per la pace. Per la prima volta Gesù parla in maniera diretta, come se rivolgesse il suo sguardo guardando le persone, come se dirigesse il suo sguardo verso i volti delle persone che lo stavano guardando, e dice queste parole: beati sarete voi, beati sarete voi. È una beatitudine condizionata, in realtà, perché questa beatitudine lui la indirizza a coloro che passeranno attraverso un determinato processo, e dice così: beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. C'è un'altra traduzione che non mi piace assolutamente, quando dice perché un grande premio vi aspetta in cielo. E questo non è corretto, perché Gesù non sta parlando di cosa ci aspetta dopo la morte. Sta dicendo esattamente il contrario. Il vostro premio ora è grande nei cieli. E poi spiegheremo questo concetto, perché Gesù, come abbiamo detto, non si riferisce mai, quando parla delle beatitudini, quando parla nel Sermone sul Monte, nei suoi discorsi, quando parla chiaramente del Regno di Dio, non lo riferisce mai a quello che succederà dopo la morte, ma lo riferisce sempre a quella che è la nostra vita attuale, alla nostra condizione attuale, cioè qualcosa che possiamo sperimentare qui e ora. Qui e ora. E questo è fondamentale per noi comprenderlo, perché anche se il nostro premio è grande nei cieli, la Bibbia dice che la nostra cittadinanza è nei cieli. Quando? Ora. Ora spiegheremo, cercheremo di spiegare questo. Allora, Gesù parla di insulti, parla di persecuzione e parla di menzogne. Un argomento non facile da affrontare, ma è un argomento sicuramente degno di essere affrontato. Ora vorrei parlare, prima di parlare del premio, vorrei parlare di quello che è stata proprio l'indicazione di Gesù. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Non credo che abbiamo bisogno di spiegare questo, di che cosa significano gli insulti, cosa significa essere perseguitato, di cosa significa essere di avere delle menzogne nei nostri confronti a causa di Gesù. Quindi evitiamo di entrare in questo argomento, perché chiaramente è molto evidente. Però Gesù ha detto che tutti coloro che passano attraverso questo processo di persecuzione, chiamiamolo in generale persecuzione, possono sperimentare qualcosa ad un livello diverso. Ora, è chiaro che Gesù non ci sta chiedendo di essere ipocriti, e Gesù non ci sta chiedendo di mentire, Gesù non ci sta chiedendo di nascondere quello che è il nostro stato emotivo, perché a chi fa piacere essere insultato? A chi fa piacere uscire la mattina di casa ed essere perseguitato? A chi fa piacere sentire delle menzogne contro di sé? Io non credo che ci sia una persona in questo momento che sta guardando questo video o che sta ascoltando che un giorno la mattina si alza e dice: ah, che bello, oggi vi insulteranno, gloria a Dio, oggi vi perseguiteranno, non vedevo l'ora di essere insultato e di ascoltare delle menzogne sul mio conto. Nessuno credo che abbia questo piacere. Quindi Gesù non ci chiede di essere ipocriti, non ci chiede di mentire o di nascondere il nostro stato emotivo, il modo in cui noi ci sentiamo quando affrontiamo determinate situazioni, ma è anche vero che con Cristo noi possiamo vivere ad un livello diverso, perché questo è il tipo di vita soprannaturale al quale Lui ci chiama. Ed è importante che noi comprendiamo questo, perché con Cristo non puoi vivere una vita normale. Anche le difficoltà che affronti sono difficoltà soprannaturali. Voi spesso mi avete sentito parlare della tempesta soprannaturale. Ricordate quando Gesù in Marco, al capitolo in Marco 4, quando Gesù dice ai suoi discepoli passiamo all'altra riva, si parla di una tempesta che affrontarono. Questa tempesta non fu e non era una tempesta normale. Quando noi decidiamo di vivere in maniera soprannaturale, di seguire Gesù, e quando decidiamo di fare la sua volontà, tutte le difficoltà che affronteremo molto spesso non saranno difficoltà normali. Se vogliamo vivere uno stile di vita soprannaturale, dobbiamo essere disposti anche a subire delle tempeste soprannaturali. Proprio questa mattina mi trovavo al telefono con un imprenditore amico mio che sta avendo delle difficoltà che non ha mai affrontato prima. E lui mi ha detto una cosa: da quando io ho deciso di fare sul serio, veramente con Cristo, di dare la mia vita, di spendere il mio tempo, le mie risorse, i miei soldi, di impegnarmi per le cose del regno di Dio, da quel momento sono iniziate delle difficoltà che dice io non capisco da dove arrivano queste difficoltà. Gli ho detto è molto semplice. Nel momento in cui tu decidi di lasciare la riva e di andare all'altra riva per fare quello che Gesù ti dice di fare, tu affronterai delle tempeste soprannaturali, ma è chiaro che per affrontare delle tempeste soprannaturali avrai delle soddisfazioni soprannaturali quando arriverai all'altra riva, perché tu arriverai all'altra riva, perché Gesù è nella tua barca, e quindi qualunque cosa succederà, tu non andrai a fondo, tu non morirai. Tu arriverai all'altra riva e vedrai il frutto e il risultato di tutte le promesse di Dio nella tua vita. Ma dobbiamo cominciare a prendere posizione, a usare autorità, non a subire la tempesta, ma come Gesù che si alza, sgrida il vento e calma il mare. È importante comprendere questo. Quando le onde riempivano la barca, i discepoli erano preoccupati dell'acqua, i discepoli erano preoccupati delle onde che entravano, che si abbattevano sulla barca, le onde, il mare, la forza di quell'acqua che entrava nella barca e rischiava di capovolgerla. Ma Gesù non ha sgridato il mare, Gesù ha sgridato il vento. Molto spesso i nostri occhi si fissano su quelle che sono le cose naturali. Noi pensiamo che il problema sia l'acqua, no, il problema non era l'acqua, il problema era il vento. Gesù sgrida qualcosa di invisibile che è la causa del problema. E quando lui sgrida il vento, quella tempesta soprannaturale, l'acqua si calma, dice, si fece gran bonaccia, anche il vento ti può ubbidire nel nome di Gesù, perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro principati e potestà, forze spirituali della malvagità, dominatori di questo mondo di tenebre e spiriti malvagi che operano nei luoghi celesti. Quindi quando noi decidiamo di fare veramente sul serio con il Signore, ci saranno insulti, ci saranno persecuzioni, ci saranno menzogne che si abbatteranno sopra la tua vita, e Gesù ha detto rallegratevi e giubilate. Non è semplice, anche questo è soprannaturale. La nostra vita con Cristo deve essere a un livello superiore. Quindi se arrivano delle difficoltà, non puoi affrontarle con la tua forza, non puoi affrontarle con le tue capacità, non puoi affrontarla con la tua pazienza, non puoi affrontarle con la tua sapienza, le devi affrontare ad un livello maggiore, ok? E questo livello maggiore è Cristo. Dice la Bibbia che noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù, al di sopra di principati, potestà, potenze, signorie, al di sopra di ogni problema, come le aquile che quando si scatena la tempesta è l'unico essere vivente che può andare al di sopra della tempesta. Tutti gli altri animali, tutti gli altri esseri viventi, compreso noi, ci chiudiamo in luoghi sicuri finché la tempesta non passa. L'aquila è l'unico essere vivente che riesce a volare sopra le nuvole e riesce ad andare sopra la tempesta e ad andare sopra le circostanze. Ora la Bibbia dice in Isaia 40, 31, quelli che sperano nell'Eterno rinnovano le loro forze e si innalzano in volo con ali come aquile. Corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Questo umanamente parlando non è possibile. Non puoi correre senza stancarti, non puoi camminare senza affaticarti. Hai bisogno di una forza superiore, questo è lo Spirito Santo dentro di te, che ti permette di andare avanti nonostante le circostanze avverse. Ed è questo quello di cui Gesù sta parlando. Rallegratevi e giubilate. Perché? Perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Quindi Gesù non ci chiede di essere ipocriti o di mentire, Gesù ci chiede di vivere nello Spirito. Ora, se noi andiamo a leggere in Galati al capitolo 5, al versetto 22, vediamo che la gioia è parte del frutto dello Spirito. Quando si parla del frutto dello Spirito dobbiamo comprendere che Paolo sta parlando letteralmente del carattere di Cristo. Il carattere di Cristo potenzialmente è depositato dentro la vita di ognuno di noi. E dice ora il frutto dello Spirito è, non parla dei frutti, parla del frutto al singolare, il frutto dello Spirito. Ma non, quando parla dello Spirito non parla del frutto dello Spirito Santo. Ok? Parla del frutto del nostro spirito rigenerato. E quindi quando noi permettiamo allo Spirito Santo di lavorare nella nostra vita, il nostro spirito produce questo frutto che è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede o fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Ripeto, il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede o fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Quindi la gioia è un frutto, è parte del frutto dello Spirito ed è qualcosa che noi possiamo sperimentare soltanto se viviamo per lo Spirito. Quindi è chiaro che Gesù ti sta dicendo che non puoi vivere le cose dello Spirito con la forza umana. Tu è buono se hai qualcuno accanto a te, magari glielo puoi dire. Se sei da solo ti puoi guardare allo specchio e puoi dire alla persona accanto a te o allo specchio di fronte a te, puoi dire: tu non sei normale. Su questo non c'è dubbio, tu non sei normale. E Gesù ti chiama a vivere una vita che non è normale. Gesù ci chiama a vivere una vita soprannaturale, ed è soprannaturale quello che Gesù ci chiede di fare, perché Gesù dice: quando vi insulteranno, quando vi perseguiteranno e quando mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia, rallegratevi e giubilate. Ora, queste due espressioni sono molto particolari. Nel testo greco hanno un significato ancora più profondo. Rallegratevi significa siate felici e pieni di allegria. Pensate che sia troppo? Guardate, perché quando Gesù dice giubilate, nel testo greco questa parola è anche bella da sentire, nel testo greco, la parola è agalliao. Rallegratevi e agalliatevi. Scusate, ho italianizzato questa parola greca. Giubilate significa saltare di gioia, o saltare a causa della gioia. Quindi siate felici, pieni di allegria, così tanto al punto tale da saltare, da esultare, essere, la parola giubilate significa essere ripieni di una gioia eccessiva. È bellissimo questo termine. Siate ripieni di una gioia eccessiva. Siate eccessivi nella vostra gioia. Siate eccessivi nel vostro entusiasmo. Siate eccessivi nella vostra allegria. Alla faccia del diavolo e di tutti quelli che vi vogliono scontenti e depressi. Rallegratevi e giubilate. Siate felici, pieni di allegria. Esaltate per la gioia, esultate e siate ripieni di una gioia eccessiva, siate esuberanti, siate traboccanti di gioia. Quando vi insulteranno, saltate di gioia. Quando vi perseguiteranno, fatevi una risata. Quando mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male, dice Gesù, siate ripieni di una gioia eccessiva. È possibile? Gesù ha detto che è possibile. Gesù ha detto che è possibile. Gesù non ha detto che è facile. Gesù non ha mai detto che sarebbe stato facile. Gesù ha detto che sarebbe stato possibile. E se stai affrontando delle difficoltà, se stai affrontando dei problemi, qualunque essi siano, Gesù non ha mai detto che sarebbe stato facile. Gesù ha detto che sarebbe stato possibile. Ogni cosa è possibile. A chi crede? A chi crede non significa che ogni cosa sarà facile o che tutta la vita sarà nei verdeggianti pascoli. Che bello il Salmo 23 fino al versetto 3. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba e mi guida lungo acque riposanti. Egli è colui che ristora la mia anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Oh, che bello sarebbe il Salmo 23 fino al versetto, se si chiudesse al versetto 3. Che bella sarebbe la vita se tutto potesse racchiudersi in questi tre versi. Ma Davide va avanti e dice: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male. Perché? Perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me una mensa in presenza dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa tu la fai traboccare, e per certo io sono convinto che beni e benignità mi accompagneranno, mi inseguiranno, mi perseguiteranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. È facile? No, non è facile per niente. Gesù ha detto: nel mondo voi avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. In Atti al capitolo 14 Paolo dice diceva a tutti che attraverso persecuzione, attraverso cose difficili, difficoltà, noi possiamo entrare nel regno dei cieli. È facile? No, non è facile, ma grazie a Dio è possibile. Rallegratevi e giubilate, siate felici, pieni di allegria, saltate per la gioia, esultate, siate ripieni di una gioia eccessiva. Le persone ti guarderanno e ti diranno: come fai? E tu dirai: sono beato. E le persone, come dice Gesù, vi ammireranno e qualcuno anche vi invidierà. Ora, la gioia di cui parla Gesù chiaramente non è legata agli insulti, alla persecuzione e alle maldicenze. Ok? Gesù ha detto: rallegrate o giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli. Quindi la gioia di cui parla Gesù non è legata alla persecuzione, agli insulti e alla maldicenza. La gioia di cui parla Gesù è legata al premio. Quindi rallegratevi perché il vostro premio è grande nei cieli. Ora, per fare questo è chiaro che dobbiamo avere occhi aperti sul premio che Lui ha preparato per noi, sul premio che noi riceveremo. Quando moriremo? No, assolutamente no, io non voglio ricevere il premio solo quando morirò, io voglio vedere Dio all'opera nella mia vita e attorno a me ora, mentre sono vivo, perché ne ho bisogno ora, non quando morirò. Ora, voglio farvi vedere alcuni accenni che riguardano la vita di Gesù e che riguardano anche l'Apostolo Paolo. Guardate in Ebrei, al capitolo 12, quanto mi ha incoraggiato questo verso nei momenti di difficoltà. Dice qua, al versetto, leggiamo capitolo 12 dal versetto 1 di Ebrei. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Qua dice la lettera agli Ebrei che dobbiamo tenere i nostri occhi su Gesù. Sarebbe bello parlare del versetto 1 anche, ma non abbiamo tempo. Dice, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, quindi lui è colui che inizia e finisce la fede in noi, colui che la rende completa, ma è anche il nostro esempio, dice, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Guardate il versetto 3. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e non veniate meno. E io questa sera voglio incoraggiarti nel nome del Signore Gesù, a cui appartiene tutta l'autorità nei cieli e sulla terra. Voglio dirti stasera, non stancarti e non venire meno. Per favore, voglio incoraggiarti in questo. Non stancarti. Qualunque cosa tu stai affrontando in questo momento, anche se non stiamo parlando di insulti, persecuzioni e maldicenze, ma se stai affrontando un momento difficile, non stancarti e non venire meno. Guarda Gesù e guarda Lui come esempio. Ora qua dice la Bibbia che per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce disprezzando il vituperio. C'era una gioia che gli era posta davanti. Gesù dice, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e diranno maldicenze contro di voi, rallegratevi e giubilate. Perché? Perché avete un obiettivo. Il vostro premio è grande. Guardate, quando si parla di Gesù in Isaia 53, dice qua al versetto 11, dice egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Qual era la gioia che era posta davanti a Gesù? Nel mezzo delle difficoltà, nel mezzo degli insulti, prima di essere inchiodato sulla croce, di essere flagellato, prima di essere ridotto a brandelli dal flagello dei soldati romani, qual era la gioia posta davanti che gli ha dato la forza di dire sì quando era nel Getsemane, quando disse al Padre, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta? La gioia che gli era posta davanti eri tu, proprio tu, quella gioia che era posta davanti agli occhi di Gesù e che gli diede la forza per sopportare la croce e il vituperio, gli insulti, la persecuzione, le maldicenze, la gioia che gli diede la forza per andare avanti, eri tu, ero io, eravamo tutti noi, era un mondo riconquistato per Dio. Così attraverso la disubbidienza di Adamo, Adamo perse l'umanità per sempre. Attraverso l'ubbidienza dell'ultimo Adamo, Gesù, lui ha riconquistato tutta l'umanità, riportando i figli lontani, riportando tutte le persone di nuovo ad avere un rapporto personale e dare a tutti l'opportunità di riconnettersi e di ricollegarsi con il regno di Dio e con il nostro Padre Celeste. Quella gioia posta davanti agli occhi suoi eri proprio tu, che un giorno l'avresti conosciuto. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima. Isaia scrisse queste parole 700 anni prima di Cristo e ne sarà soddisfatto. Gesù non si è mai pentito di aver fatto quello che ha fatto, perché sapeva che un giorno tu ed io lo avremmo potuto conoscere e sperimentare la bellezza del regno di Dio in questa vita, qui ed ora. In Ebrei 11, 32, 40 parla degli eroi dell'Antico Testamento. Guardate qua, in Ebrei 11, 32 dice Che dirò di più? Infatti mi mancherebbe il tempo se volessi raccontare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele, dei profeti, i quali per fede vinsero regni, praticavano giustizia, conseguirono le promesse, turarono le gole ai leoni, spensero la forza del fuoco, scamparono al taglio della spada, trassero forza dalla debolezza, divennero forti in guerra, misero in fuga gli eserciti di stranieri, le donne riebbero per risurrezione i loro morti, altri invece furono distesi sulla ruota, martoriati, non accettando la liberazione per ottenere una migliore resurrezione. Altri ancora subirono scherni, flagelli e anche catene, prigionie. Furono lapidati, segati, tentati, morirono uccisi di spade e andarono in giro coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti e maltrattati. Il mondo non era degno di loro. Erranti per deserti e monti in spelonche e grotte della terra. Eppure, tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza mediante la fede, non ottennero la promessa. Perché? Perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio, affinché essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Puoi immaginare, puoi leggere qui l'immensa bontà di Dio per la tua vita. Altri hanno sofferto e non hanno gustato alcune cose per le quali hanno creduto, per le quali hanno avuto fede. Perché? Perché Dio aspettava te e Dio aspettava me. Dice affinché non giungessero alla perfezione senza di noi. Voglio fare questa dichiarazione che so che è molto particolare, ma so che sarà di grande beneficio. A volte la fede non ci fa ottenere il premio per noi, ma per le generazioni future o per qualcun altro. Forse qualcuno raccoglierà ciò che tu stai seminando, ma la forza della fede sta in questo. Non consiste nell'ottenere sempre ciò in cui si è creduto. La vittoria della fede consiste nel rimanere fermi, avendo creduto, pur non avendo ottenuto. Questa è quella che è stata la testimonianza di parecchi nell'Antico Testamento che non ottennero le cose. Perché? Perché la perfezione non poteva giungere finché non ci saremmo stati noi, finché non sarebbe venuto Cristo avendo portato la piena e perfetta perfezione a tutta l'umanità. E questo è molto bello. Guardate anche Paolo cosa scrive riguardante al tenere gli occhi, cioè rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande, quindi bisogna mantenere gli occhi aperti su qualcosa che magari non stai vedendo. Guardate in Seconda Corinzi, se non sbaglio, sì, Seconda Corinzi, capitolo 4, il versetto 16, dice così: perciò noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, dillo a te stesso, per favore, dillo, la mia afflizione è solo per un momento. La mia afflizione è leggera ed è solo per un momento. Dice, infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. L'afflizione è leggera, la gloria di Dio è pesante. Il peso della gloria di Dio che scende sopra la tua vita e che ti darà una ricompensa. Dice qua il versetto 18, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Il premio che Gesù ha preparato per te, che ha promesso, è qualcosa di eterno, straordinario, che inizia in questa vita e che durerà per sempre. Ora, guardate Paolo anche cosa dice in Seconda Corinzi al capitolo 6, quando parla delle sue condizioni come ministro. Dice qua al versetto 4, Seconda Corinzi 6, 4, ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come ministri di Dio, nelle molte sofferenze, nelle afflizioni, nelle necessità, nelle distrette, nelle battiture, nelle prigionie, nelle sedizioni, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purità, con conoscenza, con pazienza, con benignità, con lo Spirito Santo, con amore non finto, con la parola di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia, destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore, nella buona e nella cattiva fama, come seduttori eppure veraci, come sconosciuti eppure riconosciuti, come morenti eppure ecco viviamo, come castigati ma pure non messi a morte, come contristati eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo tutto. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande. Guardate in 2 Corinzi al capitolo 10, al capitolo 12, 2 Corinzi sempre capitolo 12, versetto 10, dice: perciò io mi diletto nelle debolezze, mi diletto nelle ingiurie, mi diletto nelle necessità, mi diletto nelle persecuzioni, mi diletto nelle avversità per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono veramente forte. Guardate Paolo, la grandezza del cuore di quest'uomo. Io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora io sono veramente forte. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande quando vi insulteranno, quando vi perseguiteranno e quando diranno maldicenze contro di voi. Ripeto, quando Gesù dice rallegratevi perché il vostro premio è grande nei cieli, non sta dicendo che un grande premio ci aspetta nel cielo, quindi quando moriremo, quindi questa forma costante e continua nella religione cristiana di proiettare tutto nel futuro, ok? Quando tu proietti tutto nel futuro, tu non ne godi i benefici. Il regno di Dio, come dico spesso, non è un assegno postdatato. Non è un assegno che ti è stato messo nelle mani, che c'è la data come data in cui lo potrai scambiare soltanto alla data della tua morte. Da scambiare quando tu morirai. No, lui non fa queste cose, lui non ci illude. Lui ci ha messo un assegno nelle mani, ci ha detto cambialo quando vuoi, come vuoi, dove vuoi. Quindi Gesù non proietta la benedizione al dopo la morte. Dice il vostro premio è grande nei cieli. Guardate, perché a volte ci sfugge questo particolare. In Filippesi, al capitolo 3, al versetto 20, dice una cosa molto importante. Dice: la nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza, che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. La nostra cittadinanza è nei cieli. Efesini capitolo 2 dice qua al versetto 19: voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Quindi quando è che siamo concittadini dei santi? Ora. Quando è che siamo membri della famiglia di Dio? Ora. Quando è che siamo cittadini del cielo? Ora. Il nostro premio è grande nel cielo. Non significa che lo potremo andare a ricevere quando saremo in cielo, perché il regno dei cieli, ho chiamato cielo anche, questo è un sinonimo per il regno dei cieli. Quindi quando Gesù parla, voglio rileggere, dice: rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli. Non sta dicendo che lo riscuoteremo quando moriremo, sta dicendo il vostro premio è nei cieli. Quindi tutto ciò che è vostro appartiene al regno dei cieli. Il regno dei cieli è la dimora di Dio. Noi siamo stati mandati dai cieli, noi proveniamo da là. Quindi quando parla dei cieli, quando parla del regno dei cieli, sono esattamente la stessa cosa. Infatti Matteo 6, quando dice: non siate in ansietà per cosa alcuna, ma cercate prima il regno dei cieli e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno sopraggiunte. Quindi le cose di cui abbiamo bisogno non sono nei cieli, quindi quando moriremo le avremo. No, le abbiamo bisogno ora. E Gesù sta dicendo: tutto quello che vi serve è nel regno dei cieli, ok? I cieli, il regno dei cieli. E non solo avrete tutto quello di cui avete bisogno, non solo potete attingere tutto quello di cui avete bisogno, ma avrete anche un extra bonus. un termine oggi moderni, viene chiamato extra bonus, quindi tutti coloro che producono, che sono magari, che stanno lavorando per delle aziende che possono chiaramente fare questo, ci sono degli extra bonus a fine produzione, se fai un certo tipo di fatturato avrai un extra bonus a fine anno, avrai un extra bonus ad esempio una tredicesima, la quattordicesima, alcuni oggi purtroppo se la sognano, è un extra bonus. Il premio non riguarda le cose di cui abbiamo bisogno, il premio è qualcosa in più. La parola premio, quello che viene usato qui nel testo greco, letteralmente è una ricompensa per un lavoro fatto, una paga per qualcosa che è stato fatto. Questo è molto importante perché non abbiamo un padre semplicemente che si prende cura di noi, abbiamo un padre che ci dà degli extra bonus, un padre che va al di là di quello che noi chiediamo. E vi ricordate quello che è scritto in Efesini al capitolo 3 al versetto 20, dove dice: ora colui che può, secondo la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo. Quindi Dio non ti dà semplicemente quello che, di cui tu hai bisogno, ma Dio ti dà smisuratamente al di là di quello che tu hai bisogno. In alcuni casi Gesù lo definisce anche questo un premio per quello che stai vivendo, un premio per quello che stai passando, un premio per quello che stai subendo, un po' quello che dice Gesù alla chiesa di Filadelfia. Guardate qua in Apocalisse al capitolo 2 al versetto 7, all'angelo della chiesa in Filadelfia scrivi: queste cose dice il santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide, che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Dice: io conosco le tue opere, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. È come se ci fosse un premio, come se ci fosse un extra bonus che Dio ti dà. Lui non solo, Dio dice, non solo io provvedo per te, non solo io mi prendo cura di te, ma farò in modo che tu abbia molto più di quello che tu hai chiesto, molto più di quello che tu hai domandato, molto più di quello che semplicemente tu hai pensato. Sapete, quando noi chiediamo una cosa, no? Noi chiediamo una cosa e noi facciamo le nostre richieste a Dio, chiediamo ad esempio una determinata cosa. E poi dopo che l'abbiamo chiesta pensiamo, certo sarebbe bello magari avere un po' di più, magari chiediamo a Dio una cifra, chiediamo a Dio una macchina, chiediamo a Dio magari un lavoro, chiediamo a Dio una compagna, chiediamo a Dio un fidanzato, chiediamo a Dio un posto di lavoro, chiediamo a Dio qualcosa, qualcosa. E poi noi pensiamo, certo, mi sarebbe bello avere quello, sarebbe bello se magari di totto potessi ricevere totto. Dio fa smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo e di quello che noi pensiamo, di quello che noi letteralmente immaginiamo. Gesù dice: rallegratevi e giubilate quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male, perché... perché il vostro premio è grande. Non parla di dono, non parla di regalo, parla di premio. In questo caso parla di ricompensa. Ricordate, Gesù ha parlato di ricompensa anche più avanti, quando in Matteo al capitolo 6, quando parla dell'elemosina, della preghiera e del digiuno, quando dice dell'elemosina, capitolo 6, versetto 3 di Matteo: quando fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra. Ricordatevi, l'elemosina non è l'offerta che noi facciamo. L'elemosina è un'altra cosa, l'offerta è un'altra cosa. Quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra, affinché la tua elemosina si faccia in segreto. Il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa palesemente o pubblicamente. Capitolo 6, sempre al versetto 6: ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Il capitolo 6, sempre al versetto 17: ma tu quando digiuni, ungiti il capo, lavati la faccia per non mostrare agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa pubblicamente. Quando? La risposta è in questa vita. Quando? Mentre tu stai vivendo, non quando moriremo. Lui ti darà la ricompensa pubblicamente, cioè tutti vedranno quello che Dio farà nella tua vita. Vi ricordate quello che disse Paolo a Timoteo? Vediamo se lo trovo. Timoteo, dove sei Timoteo? Qua sei Timoteo. Sì, in prima Timoteo al capitolo 4, prima Timoteo capitolo 4, versetto 15 dice: adoperati per queste cose e dedicati ad esse interamente affinché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Tutti devono vedere i progressi che tu fai con il Signore, tutti devono vedere la ricompensa che Dio ti dà pubblicamente, tutti devono vedere la tua crescita, tutti devono vedere la benedizione di Dio nella tua vita. Quando Dio ti riprende, Lui non lo fa pubblicamente, Lui lo fa in privato. Ma quando Dio ti deve onorare, Dio lo farà sempre pubblicamente, non lo farà mai in privato. Lo ripeto perché è importante, perché molto spesso ci sono degli incidenti di percorso nei luoghi di culto, nelle comunità dove si ama mettere in difficoltà le persone, e purtroppo questo anche utilizzando l'aspetto profetico, ed è vergognoso ed è schifoso quello che viene fatto in alcune comunità, in alcuni luoghi religiosi. Quando Dio ti deve riprendere, Dio lo farà sempre in maniera privata. Quando Dio ti deve onorare, Dio lo farà sempre in maniera pubblica. Non dimenticarlo mai. Se ti trovi in un posto dove le persone vengono corrette pubblicamente, vengono messe al bando e vengono spubblicate così, devono essere... Noi abbiamo dei termini in siciliano che purtroppo non sono molto belli, non voglio utilizzarlo. Comunque, se Dio deve riprendere qualcuno, ricordati, lo fa sempre in privato. Se ti trovi in posti dove questo viene fatto pubblicamente, scappa da quei luoghi, ok? Scappa da quei luoghi. Quando Dio deve onorare qualcuno, lo fa sempre pubblicamente. Questo è il principio del Regno dei Cieli ed è qualcosa sulla quale non si può derogare, ok? Quindi, Gesù parla di questa ricompensa pubblica ed è bellissimo. Rallegrati e gioisci perché il tuo premio è grande. Il premio arriverà in un modo o in un altro. Rallegrandoci o no, gioiendo o no, il nostro premio arriva. Ma Gesù ci insegna e ci incoraggia a non lamentarci pubblicamente. Ma pubblicamente dobbiamo, ci invita e ci incoraggia a rallegrarci e a giubilare. Non lamentarti pubblicamente, non piangere pubblicamente, fallo in privato. Non lamentarti pubblicamente, fallo in privato. Non mormorare pubblicamente, fallo in privato. Fallo tra te e Dio, se vuoi fallo soltanto con qualche amico che ti conosce realmente. Questo fallo in segreto fra te e il Padre, fallo con poche persone che tu sai, di cui puoi avere fiducia. Ma rallegrati e gioisci pubblicamente, perché pubblicamente arriverà il premio, pubblicamente arriverà la ricompensa. Ricordo la testimonianza incredibile che ho ascoltato di John Wesley, l'ascoltai dalla predica di qualcuno. John Wesley era un evangelista straordinario che è vissuto nel XVIII secolo, un inglese che ha portato l'Inghilterra a Dio letteralmente. Attraverso il suo ministero sono una nazione intera è arrivata a Cristo, e attraverso di lui nacque proprio la Chiesa metodista. Ricordo la sua questa testimonianza di John Wesley, che era molto preoccupato. Lui erano 3 giorni che piangeva, che era preoccupato, era sofferente, perché disse: nessuno mi sta perseguitando più, nessuno mi sta ingiuriando pubblicamente più, nessuno lo sta facendo. 3 giorni, lui era preoccupatissimo, e lui stava andando da un villaggio ad un altro villaggio per evangelizzare, ed era lui e suo fratello Charles Wesley. Lui era il predicatore, John Wesley era il predicatore evangelista, Charles Wesley, suo fratello, era colui che lo accompagnava con i canti, quindi era colui che gli faceva, tra virgolette, da worship leader, quello che faceva la lode mentre prima che lui cantasse o dopo le predicazioni. Ed era una accoppiata straordinaria. Stavano attraversando un campo, un campo coltivato. E John Wesley si trovava sul suo cavallo e stavano camminando. È arrivato a un certo punto, mentre lui era così mesto, era così triste, era così preoccupato e a volte piangeva, diceva: perché non sta succedendo più? C'è qualcosa che non mi convince, Signore, sono sviato, Signore, sto predicando qualcosa che non va bene, forse c'è qualche peccato nascosto di cui non mi rendo conto. Insomma, uno si faceva mille problemi. E mentre stava facendo questo, camminava sul suo cavallo, stavano attraversando un campo, e arrivato a un certo punto vede in lontananza un contadino che va verso di loro, no? E quindi letteralmente si incontrano sulla strada. E arrivato a un certo punto, questo contadino ferma questo cavallo e dice: per caso voi siete il predicatore John Wesley? E lui subito disse: sì, scese dal cavallo, disse: a disposizione vostra. E questo contadino fece una cosa straordinaria, fece e gli ha sputato letteralmente in un occhio, proprio uno sputo, uno sgracco straordinario da contadino, proprio nell'occhio. E John Wesley ricevette quello sputo nell'occhio e dice che è scritto in uno dei suoi libri biografici che lui cadde in ginocchio, alzò le mani al cielo e disse: grazie Signore, grazie, perché finalmente oggi so che non mi sono sviato e che sono ancora nella tua volontà. John Wesley era uno incredibile che prese veramente alla lettera quello che Gesù disse: rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Tu lo devi credere che il premio, che il meglio sta per arrivare, che il premio sta per concretizzarsi nella tua vita in questo tempo. Alleluia. Sono già scattate le 9:30, devo concludere. Voglio concludere rileggendo le beatitudini. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché si erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Dobbiamo guardare oltre le circostanze e rallegrarci per ciò che sta per arrivare. Ma vorrei concludere riassumendo quelle che sono solo le beatitudini, ok? Quindi da quello che abbiamo letto togliamo la prima parte del versetto e leggerlo così: beati voi perché il regno dei cieli è vostro. Beati voi perché sarete consolati. Beati voi perché erediterete la terra. Beati voi perché sarete saziati. Beati voi perché otterrete misericordia. Beati voi perché vedrete Dio. Beati voi perché sarete chiamati figli di Dio. Beati voi perché il regno dei cieli è vostro. Beati voi perché il vostro premio è grande nei cieli. E tutto questo si racchiude in quello che è il concetto del regno dei cieli. Quando noi realizziamo realmente il regno dei cieli, cominciamo a ricevere una consolazione, perché capiamo che la nostra vita non è vana su questa terra. Cominceremo a comprendere cosa significa ereditare la terra e cominceremo ad ereditare tutto quello che è il nostro, che Dio ci ha dato ed è stato stabilito per noi. Quindi questo porterà una forma di sazietà nella nostra vita, perché saremo saziati soltanto quando vedremo il regno di Dio funzionare. Questo lavorerà il nostro cuore, ci permetterà di essere misericordiosi, così come Lui lo è stato con noi, no? Ci permetterà di avere uno stile di vita di misericordia, riusciremo a vedere Dio all'opera in maniera evidente nella nostra vita e nella vita degli altri. Gli altri potranno vedere questo nella nostra vita e ci chiameranno figli di Dio. Tutto questo perché il regno dei cieli è nostro. E il nostro premio è grande ed è un premio che ci viene consegnato in questa vita per questo tempo. Quindi cerchiamo di immaginare cosa sarà la nostra vita dopo la morte, ma non mettiamo troppa aspettativa su quello, perché dobbiamo goderci questa vita, perché Dio vuole che regniamo in questa vita, su questa terra. Un giorno saremo in nuovi cieli e in nuova terra e ci saranno tante ricompense, perché si parla molto della ricompensa, si parla molto del fatto che tutta la nostra fatica non sarà vana, che ci sarà una ricompensa per tutto il nostro operato quando saremo un giorno con Lui, quando chiuderemo i nostri occhi. Ma per ora concentriamoci e focalizziamo il regno di Dio su questa vita, ok? E per questo tempo, per la nazione nella quale viviamo, per la città nella quale abitiamo. Quindi so che probabilmente questa è un'introduzione per la prossima lezione, che credo sia molto importante parlare, perché tutto questo poi sfocia in quello che è essere sale della terra e luce del mondo. Non è separato, è direttamente collegato a quello che Gesù ha detto. Ma ora devo concludere e quindi voglio salutarvi e voglio ringraziare Dio insieme a voi e concludere questa serie sulle beatitudini. Padre, grazie con tutto il cuore, grazie per la ricchezza che tu ci dai, grazie per come ci formi e grazie per come ci trasformi. Grazie con tutto il cuore. Io voglio benedire ogni mio fratello, ogni mia sorella, ogni persona che sta guardando questo video, e voglio reclamare nel nome potente di Gesù Cristo che loro possano realizzare queste beatitudini nella loro vita. Per questo voglio pregarti per loro, affinché possano avere occhi aperti per vedere le cose che non si vedono attualmente, ma che possono essere realizzate in maniera concreta nella vita di tutti i giorni. E per questo voglio ringraziarti, grazie per come ci darai forza, coraggio, franchezza e possibilità di andare oltre con questi studi. Grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Grazie a Dio e grazie a voi delle vostre preghiere, grazie a Dio e grazie a voi delle vostre offerte, per come ci sostenete, per come ci permettete di andare avanti, grazie per come lo state facendo, grazie per come continuerete a farlo, perché ci permettete di fare quello che facciamo. Una buona serata a tutti quanti, buona continuazione di serata e domani sera saremo a Palermo, venerdì a Pordenone, sabato a Novara, ok? Una buona serata a tutti quanti.